L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta... Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 25esimo, numero 12, dicembre 2025. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135, 2001.
Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa.
Redazione
Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017.
In questo numero... Traccia 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3. Libri disponibili per gli utenti e Un Natale di libri. Buone feste dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Cristina Cassar Scalia, Mandorla amara. Genere Mystery Thriller. Wilbur Smith, Nemesi. Genere Romanzo. Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Genere Narrativa Mystery. Alessandro Barbero, San Francesco. Genere biografia. Lorenzo Marone, La vita a volte capita. Genere narrativa contemporanea. Libri disponibili per gli utenti e Un Natale di libri. Codice 100942. Roby Facchinetti. Che spettacolo è la vita. Edizioni Sperling e Kuffer. Genere biografia. Durata 372 minuti. Lettura di Luca Mauceri.
È notte e Roby Facchinetti è ancora nel suo studio, circondato da buio e silenzio. Improvvisamente, forse in sogno, appare un bambino con gli occhi azzurri e una bizzarra cartella di legno in spalla. Il piccolo Camillo vuole sentire da Robby quello che non ha mai raccontato. La sua vita, le sue passioni, gli amori. Così inizia per l'artista un percorso fatto di sincerità ed emozioni, dentro momenti privati e pubblici, affetti e carriera, che passa dall'infanzia nella valle di Astino alla famiglia costruita con la dorata Giovanna. Dai primi amori dell'adolescenza ai tour mondiali, dal rapporto con nonni e genitori all'affetto per Papa Roncalli, dalla gavetta musicale negli anni 60 ai successi con Gli Amici per Sempre, Pooh. Ma non solo. Robby rivela anche rimpianti musicali e incontri decisivi. I segreti dell'arte del comporre, le collaborazioni artistiche e il senso dell'amicizia, il rapporto con il mentore Lucariello e quello con i 5 figli e i 6 nipoti, l'amico fratello Valerio Negrini e i giorni bui del Covid, le regole del fare musica e l'addio a Stefano D'Orazio. Sino a trovarsi a chiedere a Camillo: «Ma io e te, oggi, siamo ancora noi?» Robby Facchinetti, Bergamasco. Nel 1966 entra a far parte dei Pooh, in cui resterà per oltre 50 anni e con i quali venderà milioni di dischi, segnalandosi eccellenza italiana come compositore, pianista, tastierista e cantante. La sua opera con Valerio Negrini ha rinnovato il linguaggio della canzone. Robby ha al suo attivo anche vari album solisti, musical, colonne sonore, il romanzo Cathy per sempre, Sperling & Kupfer, e il brano inno contro il Covid, Rinascerò, Rinascerai, conosciuto in tutto il mondo.
Codice 100942. Codice 100952. Sarah Perry. Illuminazione. Neri Pozza. Genere romanzo. Durata 869 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
Questa è la storia di una cometa. Si chiama Hale Bopp ed è il 1997 quando la sua chioma illumina l'immaginaria cittadina di Aldley nell'Essex. La vedono il fiume Alder, le lattine di birra schiacciate sull'argine, le vie della città all'imbrunire e la Bethesda Chapel, con il suo tetto spiovente d'ardesia e le 7 finestre a ogiva. La vede Thomas, in cui una recente passione per l'astronomia risveglia ricordi da tempo sopiti. Questa è la storia di Thomas Hart e Grace Macaulay, un giornalista di mezza età e un'adolescente selvatica di quasi 18 anni, figlia del pastore della Bethesda, intransigente comunità battista di cui entrambi sono parte. Nonostante 30 anni li separino, i due sono spiriti affini, e da quando Thomas ha visto Grace per la prima volta, in culla, il visetto raggrinzito, i capelli nerissimi, l'affetto per quella bambina infelice non ha fatto che crescere. La loro fede li trascina indietro, ma il desiderio di essere fedeli alla propria identità li spinge in alto, in avanti. Thomas verso l'astronomia e il cielo, Grace verso Londra. Nei 20 anni successivi, per caso o forse per destino, le loro orbite si incroceranno continuamente, mentre i due si troveranno a chiedersi quanto siano importanti i legami che si scelgono rispetto a quelli che la sorte riserva. Grace incontrerà Nathan, un ragazzo che le insegnerà a vivere nel presente, e Thomas incontrerà James, un amore impossibile, ma cui lo unisce l'ossessione per un fantasma, l'astronoma Maria Vaduva, misteriosamente scomparsa nel 1888. Questa è anche la sua storia. Sarah Perry, Sarah Perry, è nata nel 1979 a Chelmsford, Essex. Studiosa, giornalista e scrittrice, con Il serpente dell'Essex, Neri Pozza 2017, diventato nel 2022 una serie TV con Claire Danes, ha ottenuto un grande successo di pubblica e critica. Presso Neri Pozza sono usciti anche La maledizione di Melmoth, 2018, e Sfacciate, in difesa delle ragazze dell'Essex e di tutte le donne sfrontate e sovversive del mondo, 2021.
Codice 100952. Codice 100970. Claudio Rodolfo Salerno. L'evoluzione del paesaggio vesuviano. Edizioni Pompeiane. Genere storia. Durata 621 minuti. Lettura di Pasquale Catanzaro.
Introduzione di Claudio Rodolfo Salerno. Alla fine del secolo scorso, ricordo che la mattina, per capire le previsioni meteorologiche della giornata, molti anziani che vivevano alle falde del Vesuvio si affacciavano alla finestra per osservare il colore del vulcano che variava a seconda delle condizioni termiche e dei riflessi della luce. In alternativa uscivano sul terrazzo con indosso una maglietta a mezze maniche per percepire sulla pelle la direzione e la temperatura del vento. Ma era il profumo ad essere determinante. Se la brezza fresca odorava di alghe, proveniva dal mare, da ponente. L'odore di terra bagnata veniva invece dall'interno, era tramontana o grecale. I venti non sbagliavano mai. Dicono che nell'ambiente in cui si nasce, la materia, la sua genesi, la sua trasformazione ad opera dei fenomeni naturali, determinano il nostro biotopo. Influiscono quindi sulla nostra biologia e sulla formazione del nostro carattere. Penso al piperno, che è stato usato per secoli nell'area vesuviana. Roccia eruttiva magmatica ha da sempre avuto un grande fascino vista la sua composizione mineralogica. Il suo colore grigio a macchie più scure dette fiamme, la sua consistenza, la capacità di trattenere il calore l'hanno reso testimonianza unica di una popolazione dalla complessa genesi vulcanica e feconda. Ogni popolo è dunque legato all'ambiente in cui vive, ma pochi sono così intimamente connessi al paesaggio, in cui acqua e fuoco ne hanno modellato ogni aspetto. Il contatto con la materia vulcanica ha creato nella popolazione vesuviana una identità vibrante, misteriosa, passionale. La storia delle nostre pubblicazioni è sempre preceduta da un intenso vissuto fatto di momenti scientifici e momenti artistici, riflessioni e creazioni. La politica dell'Istituto per la diffusione delle scienze naturali è sempre stata quella del fare, dello stare insieme sul campo, di essere da supporto alle istituzioni, operando a sostegno della società. Le opere, le mostre, le attività di diffusione e divulgazione restituiscono una grande quantità di conoscenze che, attraverso le nostre pubblicazioni, informano, educano, aggiornano, costituiscono materiale per tesi e lezioni in diversi atenei. Ringrazio l'assessorato per le politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania, le docenti e i docenti per i preziosi contributi e tutti coloro che collaborano con l'Istituto per la diffusione delle scienze naturali. Prefazione di Nicola Caputo, assessore all'agricoltura della Regione Campania. Il paesaggio è centrale nel dibattito contemporaneo, grazie alla crescente consapevolezza collettiva e istituzionale della sua tutela e valorizzazione. È un bene comune che, pur non appartenendo a nessuno in particolare, coinvolge tutti. Non si tratta solo di una questione estetica, ma di un elemento sociale e ambientale che interessa l'intera comunità. La sua tutela, tuttavia, non può essere separata dal ruolo cruciale dell'agricoltura, che da secoli modella e definisce il nostro territorio. L'agricoltura non è soltanto un'attività economica, ma anche una pratica culturale e paesaggistica che contribuisce a preservare la biodiversità, contrastare l'erosione e mantenere l'equilibrio ecologico. Il paesaggio agrario è la testimonianza vivente del dialogo tra uomo e natura, un dialogo che ha scolpito colline, pianure e montagne. rendendo il territorio non solo produttivo ma anche esteticamente rilevante. La sfida contemporanea risiede nel bilanciare la tutela ambientale e la sostenibilità agricola, in un'epoca in cui il cambiamento climatico mette entrambe le sfere a dura prova. Garantire produzioni sostenibili, preservando allo stesso tempo il suolo e il paesaggio, pone nuove domande e sfide. La protezione dell'ambiente e la salvaguardia delle comunità dai rischi climatici sono aspetti complementari, ma non sempre sinergici, e ciò richiede un approccio integrato che eviti conflitti e sovrapposizioni. Esiste dunque una conoscenza condivisa e profonda del paesaggio come risorsa? Questa è la domanda che guida il nostro impegno a promuovere un'azione conoscitiva, divulgativa e culturale, capace di mettere in relazione tutti gli attori coinvolti, dall'agricoltura alla pianificazione urbana, dalla protezione ambientale alla conservazione del patrimonio storico. Solo attraverso la cooperazione tra queste diverse realtà sarà possibile garantire che il paesaggio rimanga una risorsa vitale per l'intera comunità. Questa pubblicazione intende essere un contributo in questa direzione. Grazie all'apporto di esperti, accademici e professionisti impegnati da anni nella ricerca e nella conservazione del territorio, si offre un quadro completo sull'evoluzione del paesaggio vesuviano, analizzando non solo le dinamiche geologiche e naturali, ma anche il ruolo determinante dell'agricoltura nel plasmare il territorio. Un sentito ringraziamento va all'Istituto per la diffusione delle scienze naturali, che grazie alla sua lunga collaborazione con la Regione Campania ha reso possibile la realizzazione di questo lavoro. L'opera, offerta gratuitamente a tutti, ha l'obiettivo di accrescere la consapevolezza collettiva sull'importanza di questo straordinario patrimonio.
Codice 100970. Codice 100981. Maurizio De Giovanni, l'orologiaio di Brest. Edizioni Feltrinelli. Genere romanzo poliziesco. Durata 372 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
Il tempo per alcuni è una cosa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stazione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera Cohen e Andrea Malchiodi. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola dopo averlo concepito in una notte nei primi anni 70, gli anni della rivolta. Un giorno come tanti, Andrea si trova davanti Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento per Andrea tutto cambia. Comincia così un'indagine nelle tenebre più fitte della notte della Repubblica, a caccia del misterioso uomo degli ingranaggi, l'esperto di armi ed esplosivi, militante di un'organizzazione combattente, poi Primula Rossa e custode di segreti inconfessabili. Il nastro si riavvolge fino al principio degli anni Ottanta, sospesi tra gli ultimi fuochi della lotta armata e le prime luci di un'età che si presenta come nuova e invece dominata dai gattopardi di sempre. L'orologiaio di Brest è una vecchia foto dimenticata, rimasta fuori dall'album di famiglia. È il ricordo rimosso che la risacca della memoria riporta alla coscienza, la verità celata che sconvolge le vite, rimettendole in prospettiva. Maurizio De Giovanni scrive il romanzo che non aveva mai scritto. Una storia che interroga il rapporto tra colpa e innocenza, memoria e oblio, verità e segreti, ma soprattutto quello che indaga il più indecifrabile dei legami, quello tra padri e figli. Maurizio De Giovanni è scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e autore di popolari serie poliziesche come quelle del commissario Ricciardi, dei Bastardi di Pizzo Falcone, di Mina Settembre e di Sara Morozzi. Dai suoi romanzi, sempre in vetta alle classifiche e tradotti in tutto il mondo, sono state tratte fortunate serie televisive.
Codice 100981. Codice 100982. Donata Columbro. Perché contare i femminicidi è un atto politico. Edizioni Feltrinelli. Genere politica. Durata 337 minuti. Lettura di Silvia Napoletano.
Introduzione. In Italia non abbiamo una banca dati pubblica e accessibile sui femminicidi, aggiornata di frequente. Ma non siamo gli unici. Non esiste in Francia, nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Russia, in Kenya e in moltissimi altri paesi. Anzi, ogni volta che si apre un report curato da un ente internazionale con i dati sui femminicidi e sulla violenza di genere, accanto alla cifra che registra il numero di vittime di quell'anno, c'è una nota che indica che si tratta di un'approssimazione. Perché i dati sul fenomeno sono incompleti, sottostimati, le definizioni cambiano da paese a paese. In alcuni stati, dove non viene considerata la relazione tra la vittima e l'autore del reato, queste informazioni non esistono affatto. Quindi, quando ci sono, i dati non sono comparabili. Non è un caso, visto che solo negli ultimi decenni si è iniziato a trattare come crimine vero e proprio la violenza subita dalle donne da parte di uomini conosciuti, come partner o familiari, e rimane ancora oggi uno dei reati meno denunciati. Invece, avere dati sistematici è necessario per capire dove e come intervenire. Per fermare i femminicidi e tutta la violenza maschile, dobbiamo poter analizzare le caratteristiche di ogni caso. Conoscere l'età delle vittime, degli autori, il genere, la relazione tra i due, se la donna era in stato di gravidanza, se si tratta di figlicidi o figli che uccidono le madri e quanto spesso si verifica questa situazione. Se per esempio dopo l'omicidio l'autore ha commesso suicidio e quindi se è presente una volontà di compiere un atto che è distruttivo ma anche autodistruttivo. Ci serve poter osservare come e perché i tassi di violenza variano nel tempo, nei luoghi, nei gruppi sociali o sotto diversi regimi politici. Servirebbe avere accesso ai dati per comprendere l'effetto delle leggi attivate a protezione delle donne, ma per farlo dovremmo per esempio poter trovare facilmente i dati sugli arresti e sulle violazioni del Codice Rosso, per sapere quante delle donne che hanno denunciato violenza o molestie sono state vittima di chi già aveva un divieto di avvicinamento. Questi dati sono impossibili da rintracciare con facilità. Non abbiamo un database sulle violenze di genere, con tutti i relativi dati incrociabili. Il sito Osservatorio Violenza di Genere e Domestica è vuoto. La sezione relativa al monitoraggio dei dati statistici non è cliccabile. Non si osserva nulla in questo osservatorio. Domande di questo tipo se le fanno tutte le attiviste, le giornaliste, i giornalisti che si occupano di tali tematiche. Ci scriviamo di frequente per sapere se una di noi ha rintracciato un dataset utile per indagare nuovi pattern, elementi simili di caso in caso. Nel libro sostengo che non possiamo stupirci se a ogni femminicidio i titoli dei giornali si aprono con parole che credevamo di non vedere più associate a questo tipo di crimine, come raptus, amore, bravo ragazzo, insospettabile colpevole o con la colpevolizzazione della vittima. O ancora, se le notizie spariscono in un trafiletto lontano dalle prime pagine, nel caso in cui i protagonisti del caso siano di origine straniera, o la donna sia anziana, oppure si tratti di una donna trans o di una sex worker. Contare i femminicidi non serve ad avere un numero da portare nelle trasmissioni televisive o da pubblicare sui social per suscitare indignazione, ma è un lavoro di cura, di recupero della storia di ogni donna, per rintracciare elementi in comune con altre donne uccise e mettere insieme queste informazioni per elencare quelli che si chiamano fattori di rischio. Se oggi il numero delle donne uccise è circa 100 ogni anno, contare i femminicidi dovrebbe aiutarci ad arrivare a zero. Per esempio, cosa ci dice il dato che solo il 35% delle 196 donne uccise tra il 2017 e il 2018 aveva raccontato a conoscenti, familiari o colleghi delle violenze subite, psicologiche o fisiche? Che nella maggior parte dei casi, il 60%, 44 su 73, questa esternazione non si traduce poi in una denuncia? O in un accesso ai centri antiviolenza? Come si fa fronte alla solitudine delle donne vittime di abusi, che sentono di non poter raccontare nemmeno a un'amica il dubbio che la loro relazione non sia sana, che quello che stanno vivendo non sia amore? È stata la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio a pubblicare questa relazione. Ma come sono state usate le informazioni? Dov'è il report sull'impatto delle politiche adottate? Inoltre, questo libro serve a capire perché non ci sono dati comparabili a livello internazionale. La questione delle definizioni che aiutino a stabilire cos'è un femminicidio e perché va trattato diversamente, tanto nei database quanto nei tribunali, è centrale, non solo in Italia. La misurazione del femminicidio è uno strumento di visibilità politica, non solo statistica. Senza un sistema di classificazione chiaro, condiviso e fondato su una prospettiva di genere e di diritti umani, il femminicidio rischia di restare sommerso, normalizzato o, peggio ancora, giustificato. In questo senso, contare i femminicidi non è solo un atto tecnico, è un atto femminista e di giustizia sociale. Scopriremo che a fare la maggior parte del lavoro di sensibilizzazione sono i movimenti, ma pure le famiglie delle vittime. Nessuno misura il loro impegno. Contare i femminicidi è quindi anche contare le vittime collaterali, gli orfani, ma molto spesso i genitori, i fratelli, le sorelle, i nonni, gli attuali partner, se a ucciderle sono gli ex. Le amiche. È guardare l'iceberg della violenza e vedere che se non ci occupiamo di maschilità egemonica, di cultura patriarcale e di disuguaglianze economiche, stiamo considerando un fatto pubblico come un affare privato di chi è colpito dalla violenza più estrema. E i dati servono anche a chi è ancora viva. Non esiste una mappa dei centri antiviolenza attivi. Anche nei siti istituzionali dove c'è scritto mappatura si trova semplicemente un elenco testuale non ricercabile al suo interno. Come facciamo a sapere se ce ne sono abbastanza? Sono anche le Nazioni Unite, attraverso il Fondo per la Popolazione, UNFPA, a dirci che raccogliere dati sulla violenza contro donne e ragazze aiuta a decidere dove allocare fondi e risorse, a monitorare i cambiamenti nel tempo e valutare cosa funziona, ma soprattutto a rafforzare la consapevolezza delle sopravvissute, far capire che non sono sole, che la loro esperienza è parte di un problema strutturale e riconosciuto. In una delle prime relazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sui femminicidi, pubblicata nel 2018, vengono analizzate 20 sentenze di omicidi di donne applicando quella che nel Regno Unito è chiamata Domestic Homicide Review, traducibile come esame retrospettivo di un omicidio domestico, uno degli strumenti che, come vedremo più avanti, potrebbe essere adottato anche nel nostro paese se si mettessero in campo le risorse necessarie. Con questo tipo di analisi, la Commissione ha affermato che, nell'ottica della valutazione dell'alto rischio, in 19 casi il femminicidio era prevedibile. Molti di questi erano addirittura presumibilmente evitabili. Eppure, ogni 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, I dati sui femminicidi sono messi in discussione. Alle femministe viene chiesto di essere razionali e oggettive, come se l'empatia e la rabbia con cui dopo ogni femminicidio scendono in piazza non le rendessero interlocutrici credibili. Il motivo è che siamo convinti che i dati e le statistiche siano strumenti oggettivi, precisi e neutrali. In realtà i dati sono politici, contare è un atto politico e soprattutto non è neutro. Perché decidere cosa conta e quindi cosa misurare, come farlo e chi può accedere a queste informazioni è una forma di potere. Ma vedremo come nel caso dei femminicidi e della violenza di genere sia importante esercitare forme di contropotere con iniziative dal basso, come quella dell'Osservatorio Non Una di Meno o della Casa delle Donne di Bologna. Ce lo insegnano le prime donne che hanno iniziato a contare i femminicidi, come Maria Salguero Bañuelos in Messico, che ha deciso di raccogliere da sola dal 2015 i dati sui casi di femminicidio nel suo paese, diventando la fonte più affidabile sul tema. Ma anche le iniziative di giornalisti e giornaliste indipendenti in Italia, che si prendono cura di controarchivi per mantenere viva la memoria di chi non c'è più. Scopriremo infatti che anche nelle singole storie ci sono dati che possono aiutarci a riconoscere la violenza e a prevenirla. Un avviso importante. Qui non si troveranno analisi statistiche sui dati più recenti relativi alla violenza di genere, perché il mio obiettivo non è usare i dati disponibili, ma mostrare che quando i dati mancano o sono pubblicati in modo approssimativo, aggregato e non coerente con le linee guida internazionali, basate su più di 30 anni di studi di genere e conferenze internazionali, anche le leggi e le pene più severe non servono a fermare i femminicidi. Delegare la responsabilità di fermare la violenza alle misure repressive non salverà le donne, ma nemmeno aiuterà a riflettere sulle origini della violenza maschile, che si annida in una dimensione del potere legata a modelli, aspettative, anche relazionali, che fanno male pure agli uomini. La tesi di questo libro è che nominare, definire e raccogliere dati sui femminicidi significa mettere in discussione strutture patriarcali, pratiche giuridiche e statistiche che spesso occultano o minimizzano la violenza di genere. I dati, se disponibili, rendono visibile ciò che è sistematicamente reso invisibile, generano consapevolezza pubblica, alimentano il dibattito politico e forniscono strumenti per la giustizia e la prevenzione. Donata Columbro è giornalista, divulgatrice e scrittrice. Per il suo modo accessibile e inclusivo di divulgare la cultura dei dati, è stata definita una data humanizer. Collabora con diverse testate, tra cui Sky TG24, Lucy sulla cultura e Internazionale. È docente a contratto per l'Università Yulm di Milano e per l'Università della Svizzera Italiana a Lugano. Insegna Data Journalism al Master di Giornalismo di LUIS e tiene un corso di Data Storytelling per la scuola Holden. Ogni mercoledì pubblica una newsletter su dati, algoritmi e tecnologia. Tispiegoildato.it. È autrice dei libri Ti spiego il dato, 2021, Dentro l'algoritmo, 2022, e Quando i dati discriminano, 2024.
Codice 100982. Codice 100985. Jennifer Guerra, La fabbrica di bottoni. Non commettere atti impuri. Edizioni Rizzoli. Genere romanzo. Durata 125 minuti. Lettura di Valeria Graziani.
Padova, 1967. Quando Carla lascia il paese per lavorare in città come segretaria alla fabbrica di bottoni Zedapa, ha poco più di 20 anni, ma le idee molto confuse su cosa si deve fare con i maschi e soprattutto col proprio corpo. Di fidanzati o tosati, come dicono dalle sue parti, non ne ha ancora avuti. Insomma, è una ragazza per bene che non ha mai messo in discussione l'educazione cattolica ricevuta dalla famiglia. L'impatto con Padova, dove l'attende una routine di turni e rigide regole, e poche relazioni se non con le colleghe d'ufficio, non è lo scossone che si aspettava, finché un giorno, per strada, le allungano un volantino con una domanda che la spiazza. «Conosci il tuo corpo?» È l'invito a unirsi a un gruppo di autocoscienza per ragazze. Intimorita e insieme curiosa, e la curiosità le hanno insegnato è sempre peccato, Carla prende coraggio e decide di partecipare, unica ragazza di campagna in mezzo a tante studentesse. Così, seduta a terra in cerchio tra di loro, con uno specchio in mezzo alle gambe, imparerà che per scoprire chi è davvero, deve avere la forza di mettere da parte tutto ciò che le è stato imposto a osservare i propri desideri. In una storia intima e perfettamente congegnata, Jennifer Guerra si appropria del sesto comandamento, non commettere atti impuri, per raccontarci una piccola, personalissima rivoluzione alle soglie della nascita del movimento femminista in Italia. Jennifer Guerra, 1995, è scrittrice e giornalista. I suoi articoli sono apparsi sulla Stampa, 7, L'Espresso e The Vision. È autrice di Il corpo elettrico, Il desiderio nel femminismo che verrà, Tlon 2020, Il capitale amoroso, Manifesto per un eros politico e rivoluzionario, Bompiani 2021, e Un'altra donna, UTET 2023. Per Einaudi ha pubblicato Il femminismo non è un brand, 2024.
Codice 100985. Codice 100986. Matthew Costello. Neil Richards. Assassinio al chiaro di luna. I misteri di Sheringham, volume 3. Edizioni Giunti. Genere romanzo poliziesco. Durata 204 minuti. Lettura di Salvatore Cezza.
Mancano solo 2 settimane al concerto di Natale. Una notte magica in cui saranno accese le luci dell'albero in piazza e tutta Sheringham si vestirà a festa. Il coro si riunisce ogni giovedì, ma da quando è morta Christy Kimball, una delle cantanti, ci sono state molte defezioni e c'è bisogno di arruolare nuovi membri. I genitori di Sarah pensano così a Jack. Tutti sanno quanto sia bravo a cantare e per lui può essere un'occasione per inserirsi meglio nel tessuto sociale del paese. Una sera, alla fine delle prove, l'ex detective viene avvicinato da una delle coriste. La ragazza insinua che Christy non sia morta per una grave reazione allergica, bensì che qualcuno abbia deliberatamente tentato di ucciderla. E c'è di più. Secondo lei si tratta di qualcuno all'interno del coro. Ma chi? E soprattutto, per quale motivo? Sarah non ha bisogno di ulteriori incoraggiamenti, ben felice di accettare una nuova sfida investigativa. Per risolvere il nuovo caso, è pronta a immergersi nelle gelosie, nelle rivalità e nelle passioni del coro dei Rotary Club di Sheringham, ovviamente in compagnia del suo amico americano, Jack Brennan. Matthew Costello, M. A. T. T. H. E. W. C. O. S. T. E. L. L. O. È uno scrittore americano di numerosi bestseller per ragazzi e adulti, tra cui Bennett Stillwater, che è stato adattato da Lionsgate per il grande schermo. Ha scritto per Disney Channel, BBC, e ha progettato decine di giochi di successo, per cui l'acclamato The Seven Guests, Doom 3, Rage e Pirati dei Caraibi. Quando non lavora, ama cucinare, correre, fare immersioni e viaggiare. Neil Richards, NEILRICHARDS. È un produttore e uno scrittore inglese. Ha creato sceneggiature per la TV e il cinema, BBC, Disney e Channel 4. Ottenendo numerose nomination ai BAFTA, ha realizzato oltre 20 videogiochi, ha collaborato con Douglas Adams e svolge consulenze in tutto il mondo sulla narrazione digitale. La sua collaborazione con Matthew Costello risale alla fine degli anni 90, quando i due hanno scritto insieme molte ore di sceneggiature per la TV. Sheringham è la loro prima serie gialla come coautori.
Codice 100986. Codice 101031. Vincenzo De Lucia, Storie di Don, edizioni Mimesis, genere storia, durata 280 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
La violenza sessualizzata, arma indistruttibile, è parte integrante delle strategie militari. Il suo uso sistematico e spregiudicato terrorizza il nemico, lo umilia, lo distrugge. Tuttavia, non è un fenomeno esclusivamente legato ad eventi bellici, ma la sua ragione di esistere è profondamente radicata nelle culture maschiliste, nei rapporti discriminatori di potere che in tempo di pace regolano le relazioni di genere. I mass media mostrano quotidianamente il suo uso brutale nei recenti conflitti in Africa, in Medio Oriente, nell'est europeo. Ma la violenza sessualizzata di massa, scatenatasi in Germania negli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale e subito dopo la capitolazione del Terzo Reich, non ha avuto eguali nella storia europea. Le donne abusate sono state lasciate sole, socialmente stigmatizzate e discriminate, e gli stupri hanno provocato dolorosi traumi transgenerazionali. Vincenzo De Lucia, docente di lingua e letteratura tedesca nei licei, si è occupato di problematiche interculturali, pubblicando diversi saggi e articoli. Ha tradotto dal tedesco opere letterarie. Tra le sue più recenti pubblicazioni, La guida storico-letteraria a spasso per Berlino, 2015. Controverso, 2019. Destini di donne nella Germania nazionalsocialista, 2020. E L'età dell'ebbrezza, 2021.
Codice 101031. Codice 101057. Ilaria Bonuccelli. Per ammazzarti meglio. Edizioni Il Pozzo di Micene. Genere racconti, novelle. Durata 290 minuti. Lettura di Marta Altinier.
Presentazione. Cammino nel salone del nostro giornale, tra sedie, scrivanie e vecchie copie dei giorni precedenti, e osservo Ilaria. La sua postazione di lavoro è un tavolo completamente coperto di fogli, fascicoli, biscotti e fotografie di bellissimi nipoti. Assomiglia a una trincea di fanteria, dalla quale lanciare e fare esplodere granate. Quando non è al telefono per un'intervista o una comunicazione a un collega, Ilaria scrive. A volte lo fa indossando delle cuffie, perché ascolta brani d'opera lirica. Ho letto che lo fanno anche altri, generali d'armata, agenti di borsa, serial killers. Senza accorgersene, in mezzo a noi giornalisti presi da altre quotidianità, lei si mette a cantare le arie più coinvolgenti, tragedie, slanci sentimentali, grandi scelte, dialoghi risolutivi, molto trasporto, e annunci, e sofferenze. Si verifica questa scena dissociata. C'è una musica che solo lei ascolta e c'è un canto che riceviamo senza comprendere. La violenza sulle donne ci raggiunge spesso così, con una narrazione smantellata, dissonante, come se qualcuno fosse stato costretto a indossare una cuffia. Ascolti il canto, ma non percepisci la musica. Questo libro fa eccezione, poiché la musica la fa sentire. Le storie che si leggono in queste pagine sono agghiaccianti e reali. Nessuna fiction. C'è il male, che prima striscia e sibila, poi attacca, ferisce, uccide. C'è la burocrazia peggiore, che non allinea i fatti con i valori. C'è il calvario delle vittime, colpite dalla violenza, e poi in serie dall'indifferenza, dalla diffidenza e dall'inerzia. Scrive Ilaria sulla sua bacheca Facebook in una sera di settembre. Io sono una giornalista e sono fiera della mia professione. Siamo una categoria di persone per lo più serie, lavoratrici, ma molti di noi non sono adeguati a parlare di violenza, come non lo sono le forze dell'ordine. Sono investigatori straordinari, capaci di risolvere i casi, catturare gli assassini, ma incapaci di comprendere e comunicare i meccanismi della violenza. Noi giornalisti siamo superficiali, ci adeguiamo alle versioni che ci vengono offerte, il pubblico lo stesso. Penso che lo facciamo perché, in un certo senso, sono anche le più rassicuranti. Gli assassini uccidono, i malvagi aggrediscono. E poi esistono responsabilità diffuse, responsabilità nostre. Contro le donne prendiamo parte in molti a una congiura, talvolta inconsapevole, ma non per questo meno grave. È quella trama fitta che intreccia episodi e abitudini nel tessuto culturale del nostro sessismo. Alcune cose che so di Ilaria. Scrive in spiaggia, è valorosa, ama la cioccolata calda, si batte, è una zia impareggiabile, parla con i delfini, è capace di raggiungere obiettivi difficili, ha molte scarpe e balla al tango. Per portarci dentro alle storie delle vittime, ho scelto un registro plurimo. Alterna la perizia della cronaca con i toni emotivi del romanzo. È una scrittura drammatica, per forza, ma ci sono anche altre colorazioni. La precisione, innanzitutto, poi anche un mirato sarcasmo e una devastante amarezza. Ma è amarezza militante e mai rassegnazione. Uno dei passaggi più angoscianti per me è quello delle trascrizioni dei messaggi audio e scritti inviati da uno stalker a una donna nell'abisso nero e atroce di 5 mesi, giorno dopo giorno. Una tortura sotterranea, fatta di parole, capace di disallineare un'esistenza. In un altro capitolo è sconcertante la ricostruzione del primo caso italiano di braccialetto elettronico anti-stalker, un'odissea giudiziaria che fa pensare a Brecht. Solo 250 metri di protezione, un beep periodico che disturba il sonno e crea ovviamente inquietudine. Una misura imperfetta, parziale e insufficiente, ma che almeno faceva sentire una donna più sicura, e che viene revocata, lasciando quella donna ancora una volta sola. Con i loro nomi fatti di sole iniziali, con le ingiuste solitudini alle quali le abbiamo costrette, le donne di questo libro sono la musica che non sentivamo. Ora dobbiamo ascoltare. Fabrizio Brancoli, direttore de Il Tirreno. Notizie sull'autrice. Ilaria Bonuccelli, giornalista investigativa, è caposervizio regione de Il Tirreno, quotidiano per il quale ha svolto anche mansioni di inviato. Per la sua testata è referente della campagna contro la violenza di genere. Ha ottenuto importanti riconoscimenti, premio Piero Passetti, cronista, per aver condotto la migliore inchiesta giornalistica per la carta stampata in Italia nel 1996, Nel 2017 ha vinto il premio Giusto Lisi, targa del Senato, per l'incisiva opera svolta nella campagna che ha portato all'approvazione della legge contro il telemarketing selvaggio. Non nuova alle cronache editoriali, è autrice di alcune pubblicazioni di successo per l'infanzia. Questo suo ultimo lavoro raccoglie gli esiti di inchieste ed interviste accuratissime, corredato da un'appendice realizzata in collaborazione con una nota giurista, Valentina Bonini, docente di diritto processuale penale all'Università di Pisa, che riporta le principali novità del Codice Rosso, normativa di contrasto alla violenza di genere.
Codice 101057. Codice 101062. Walter Veltroni, Matteo Maria Zuppi. Non arrendiamoci. Edizioni Rizzoli. Genere politica. Durata 120 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
Dobbiamo rassegnarci alla tirannia dell'io, ad una celebrazione continua dell'egoismo e dell'apparenza che si traduce in una somma di solitudini e nell'accettazione passiva delle cose come stanno. In un'appassionata discussione guidata da Edoardo Camurri, Matteo Zuppi, presidente della CEI e arcivescovo di Bologna, e Walter Veltroni, politico, scrittore e regista, illustrano le molte ragioni per non arrendersi ad un mondo che ci appare sempre più disumano, ma che può essere ancora riscattato dalla nostra azione consapevole. Non arrendiamoci alla paura, soprattutto alle paure indotte. Guardiamo invece in faccia le paure reali e studiamo strategie per liberarci delle loro cause. Non arrendiamoci all'indifferenza e al fatalismo. Osserviamo i veri progressi compiuti nel corso di un paio di generazioni e confidiamo nel potere dell'utopia, del sogno, della profezia. Non arrendiamoci all'inevitabilità della guerra e dei confini. Diventiamo artigiani di pace e di giustizia. Viviamo in un'epoca cruciale, in cui il mondo è sull'orlo della catastrofe ambientale, climatica, nucleare, e allo stesso tempo disponiamo di risorse tecnologiche e scientifiche inimmaginabili fino a pochi decenni fa. Abbiamo il dovere di batterci per orientare il futuro, verso il bene dell'umanità. Matteo Zuppi, Roma, 1955, già assistente ecclesiastico della comunità di Sant'Egidio e parroco della Basilica di Santa Maria in Trastevere. Dal 2015 è arcivescovo metropolita di Bologna. Creato cardinale da Papa Francesco nel 2019, dal maggio 2022 è presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Tra i suoi libri, Odierai il prossimo tuo perché abbiamo dimenticato la fraternità, PM 2019, e Lettera alla Costituzione, EDB 2022. Walter Veltroni, Roma, 1955, è stato direttore dell'Unità, vicepresidente del Consiglio, sindaco di Roma e segretario del Partito Democratico. Tra i suoi ultimi libri, Il caso Moro e la Prima Repubblica, Solferino 2021, Tana libera tutti, Feltrinelli 2021, La scelta, Rizzoli 2022 e Buonvino e il caso del bambino scomparso, Marsilio 2023. È regista di film e documentari, tra cui Quando 2023. Collabora con il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport.
Codice 101062. Codice 101068. George Orwell, La fattoria degli animali. Edizioni Feltrinelli. Genere romanzo. Durata 187 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
È uno dei romanzi più famosi del Novecento, grande metafora di ogni regime totalitario. Eppure l'ispirazione per quest'opera nacque da un episodio molto concreto. Un giorno, mentre percorrevo uno stretto sentiero, vidi un bambino di forse una decina d'anni che teneva per le briglie un cavallo da tiro enorme. E ogni volta che questo cercava di voltarsi, il bambino lo frustava. In quel momento mi ritrovai a pensare che se certi animali avessero coscienza della loro forza, noi non avremmo più alcun potere su di loro. E pensai pure che gli uomini sfruttano gli animali in modo assai simile a quello in cui i ricchi sfruttano il proletariato. Prende così vita Fattoria degli animali. Storia di animali che sovvertono l'ordine costituito per instaurare un regime basato sull'uguaglianza e sulla parità di diritti e doveri. Ma la loro utopia egualitaria deraglia rapidamente. E come nella Russia stalinista che Orwell aveva in mente mentre scriveva, ben presto un gruppo, i maiali, guidati da Napoleone e Palla di Neve, prende il sopravvento e si impone sugli altri con una prepotenza che sfocerà presto in brutalità. Una storia che, trasfigurando le vicende dell'Unione Sovietica attraverso la lente della favola, parla al lettore con un'immediatezza capace di toccare il nucleo più prezioso che abita in ciascuno di noi, quello che non esita ad insorgere di fronte al sopruso e all'ingiustizia. George Orwell, pseudonimo di Eric Arthur Blair, è stato uno scrittore, giornalista, saggista, attivista e critico letterario britannico. Conosciuto in vita come giornalista e opinionista politico e culturale, oltre che come prolifico saggista ed attivista politico-sociale, Orwell è considerato uno dei maggiori prosatori in lingua inglese del XX secolo. La sua grande fama è dovuta in particolar modo a due romanzi, scritti verso la fine della sua vita negli anni 40, l'allegoria politica della Fattoria degli animali e la distopia di 1984.
Codice 101068. Codice 100811. Elisabetta Villaggio. Fantozzi dietro le quinte. Edizioni Baldini e Castoldi. Genere biografia. Durata 260 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Un memoir privato è insieme un racconto corale, un'incursione autentica nella vita di Paolo Villaggio. E poi un'altra, inedita e fitta di testimonianze di prima mano, nel dietro le quinte del suo personaggio più memorabile, Ugo Fantozzi. Lui, il ragioniere più cinico e amato d'Italia, che nasce sulle pagine dell'Europeo prima di dare vita ai proverbiali libri e film. Lui, capace di unire un ritratto sottile e scanzonato del ceto impiegatizio alla denuncia sociale contro consumismo, cattivi e mega presidenti. Lui, creato e abitato da un comico ineguagliabile, di cui la figlia Elisabetta restituisce il ricordo con sguardo tenero e discreto. Dall'infanzia a Genova, alle sere d'estate a Bocca d'Asse, dall'amore vero incontrato a 20 anni, al suo debole per Buñuel, senza dimenticare la gavetta romana, iniziata in uno scantinato umido a Trastevere e culminata con Federico Fellini, e l'amicizia con Fabrizio De André. E poi l'ansia congenita, il cibo come atto di sfogo, il ritiro, la malattia. Questa è la storia di uno che la felicità l'ha quasi perseguitata e che, quando se n'è andato, l'ha fatto tra gli applausi. Tra 92 minuti di applausi, si intende. Elisabetta Villaggio ha studiato filosofia all'Università di Bologna e cinema e televisione a Los Angeles, al USC, University of South California. Ha lavorato in televisione come assistente alla regia, regista, autrice e consulente per programmi Rai, Mediaset, La 7. Ha realizzato 2 cortometraggi e scritto alcune sceneggiature. Insegna alla RUFA, Rome University of Fine Arts, nel Dipartimento di Cinema. Tra i libri pubblicati, i romanzi Una vita bizzarra, 2013, premio Anassilaos alla narrativa, e La Mustang Rossa, 2016.
Codice 100811. Un Natale di libri. Codice 94641. J.K. Rowling, Il maialino di Natale. Edizioni Salani. Genere letteratura per ragazzi. Durata 338 minuti. Lettura di Ermelinda Pansini.
Jack adora il suo maialino di pezza, Mimalino, detto Lino. È sempre lì per lui, nei giorni belli e in quelli brutti. Una vigilia di Natale, però, succede una cosa terribile. Lino si perde. Ma la vigilia di Natale è il giorno dei miracoli e delle cause perse. È la notte in cui tutto può prendere vita, anche i giocattoli. Jack e il suo nuovo pupazzo, il maialino di Natale, fastidioso sostituto fresco di negozio, si imbarcano in un piano audace. Insieme intraprenderanno un viaggio mozzafiato nella terra dei perduti, dove, con l'aiuto di un portapranzo parlante, di una bussola coraggiosa e di un essere alato di nome Speranza, cercheranno di salvare il miglior amico che Jack abbia mai avuto dal terribile perdente, un mostro fatto di rottami che divora ogni cosa. Dal genio creativo di J.K. Rowling, una delle più belle storie di Natale mai scritte, piena della tenerezza irresistibile dell'infanzia di fronte al grande mistero della perdita. L'affettuosa e inesauribile fantasia dell'autrice e la compassione verso le persone e gli oggetti amati che assorbono i sentimenti umani sono la celebrazione del calore della famiglia, del prendersi cura e del sentirsi capiti e dell'autentica sostenibilità delle cose. Il maialino di Natale è destinato a diventare un classico amato da adulti e bambini. J.K. Rowling è l'autrice dei 7 libri della saga di Harry Potter, pubblicati tra il 1997 e il 2007. Le avventure di Harry, Ron e Hermione hanno venduto più di 500 milioni di copie, sono state tradotte in 80 lingue e trasposte in 8 film di successo planetario. È coautrice dell'opera teatrale Harry Potter e la maledizione dell'erede e sceneggiatrice della serie di film Animali fantastici. Nel 2020 è tornata la letteratura per bambini con la fiaba L'Icabog, serializzata online durante il lockdown per intrattenere i più piccoli e in seguito pubblicata devolvendo tutti i proventi per aiutare le persone colpite dalla pandemia di Covid-19. Per il suo prezioso contributo alla letteratura per ragazzi e per adulti ha ricevuto numerosi premi e onorificenze. Attraverso Volan sostiene molte cause umanitarie e ha fondato l'ente di beneficenza Lumos. Vive in Scozia con la sua famiglia e la sua attività preferita è starsene da sola in una stanza a inventare storie.
Codice 94641. Codice 95718. Autori vari. Le più belle storie di Natale dal mondo. Edizioni Gribaudo. Genere letteratura per ragazzi. Durata 143 minuti. Lettura di Marina Brizzi.
L'atmosfera del Natale è la stessa in tutto il mondo. Ma chi sono i protagonisti delle storie tradizionali che si raccontano ai bambini sotto l'albero nei diversi paesi? Negli Stati Uniti c'è Rudolph, la renna dal naso rosso, che compie una straordinaria impresa aiutando Babbo Natale a consegnare in tempo tutti i regali. In Germania, la signora Neve la mattina di Natale si alza presto e scuote la sua trapunta facendo svolazzare 1000 piume che per magia diventano neve e ricoprono il mondo di un velo candido. In Norvegia una crudele matrigna ha trasformato un principe in orso. Se nella notte della vigilia una fanciulla non riuscirà a sciogliere l'incantesimo, lui rimarrà orso per sempre, relegato in solitudine al castello perduto. Un viaggio incantato nelle fiabe e nelle leggende natalizie per conoscere, oltre a Babbo Natale, Santa Lucia e la Befana, le figure tipiche della festa più amata nel mondo.
codice 95718. Codice 97261. Il post. Nicola Sofri, Noemi Viola. Cose spiegate bene. A Natale tutti insieme. Edizioni Iperborea. Genere sociologia. Durata 303 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
A Natale tutti insieme è l'ottavo numero di Cose spiegate bene, la rivista di carta del post realizzata in collaborazione con Iperborea. Comunque lo chiamiamo, è il periodo dell'anno che assorbe più pensieri, affetti, tormenti e spazio sugli scaffali dei supermercati e delle librerie. E ci offre, o ci impone, occasioni di stare insieme a parenti e amici adorati o tollerati. Questo numero di Cose spiegate bene ci fa arrivare preparati, con argomenti di cui parlare o con un regalo da regalare, spiegando, per esempio, come mai un santo turco vissuto tra il III e il IV secolo d.C. sia diventato un uomo vestito di rosso con una gran barba che porta regali con una slitta trainata da renne. O perché una festa che sembra avere un'origine religiosa ben definita fosse già altro prima e sia diventata una festa per tutti dopo, tenendo conto anche di chi borbotta a Natale e perché lo fa. E di quali regali funzionano di più. E senza dimenticare che mentre l'iconografia classica usata per rappresentare il Natale è sempre legata all'immagine della neve e degli abeti, in realtà in molti paesi dell'emisfero australe quella del Natale è una stagione calda. E raccontando perché Natale è quel giorno lì, e le cose grosse che sono successe nel mondo dei giorni delle feste, e poi storie avvincenti di Natale, Natali non cristiani, risposte sui Re Magi, i film di Natale al cinema e in televisione, non è Natale senza guardare una poltrona per due. E le canzoni di Natale più belle, e cosa si mangia a Natale e cosa non si mangia. Tutto in mezzo a tintinnii, partite di Trivial Pursuit e letterine. Con testi di Arianna Cavallo, Daniela Collu, Fossombroni e Torrigiani, Pietro Minto, Michele Serra e della redazione del post. Editoriale. Tutti più buoni, di Luca Sofri. La frase, se ci pensate, è «A Natale siamo tutti più buoni». Ora accantonate subito quel pensiero cinico e scettico, non perché non abbia fondamento, ma proprio per provare a corrispondere alla frase. E guardate il dettaglio. Dice, siamo tutti più buoni. Implicando che fossimo buoni anche il resto dell'anno, ma a Natale di più. Un miglioramento di una condizione che era già ammirevole, oppure al contrario significa che a Natale ci limitiamo ad aumentare il nostro tasso di bontà, ma non è che questo necessariamente ci renda molto buoni. Da 0 a 10 prima eravamo buoni 0 e a Natale siamo buoni 1. Più buoni, innegabilmente, ma sempre pessimi. In entrambi i casi sarebbe poi apprezzabile essere più buoni, migliori quindi, solo in un così breve periodo dell'anno. Non dimostrerebbe piuttosto una micragnosità di impegno, una potenzialità accessibile e trascurata, rinunciata, di essere migliori sempre? Che a sua volta genererebbe delle contraddizioni. Se si è migliori sempre, non c'è più niente di cui si è migliori, almeno niente di reale. Il complemento della frase sarebbe: in questa lettura, il resto dell'anno siamo tutti meno buoni. È che ci sono diverse superficialità o ipocrisie nel modo in cui ci relazioniamo con le proposizioni laiche o religiose intorno alla bontà. Pensate solo al seguito apparentemente devoto che ha una predicazione tra cui le indicazioni di comportamento più note c'è «ama il prossimo tuo» e a quanto questo venga trascurato, se non nella sua interessata interpretazione per cui il prossimo tuo è definito dall'effettiva minima distanza che ci separa da lui o lei, dall'esserci prossimo. Congiunto, relative, non un centimetro di distanza in più. Ma anche l'eventuale superamento delle ipocrisie non è necessariamente apprezzabile. Molte cose che alcuni chiamano ipocrisie sono semplicemente buone maniere. Riguardo, rispetto, attenzioni a non ferire, predicare bene è sempre una buona cosa, comunque si razzoli, sempre meglio che predicare male pur di privilegiare una malintesa coerenza col proprio razzolare. Questa cosa della bontà diventa un po' confusa, come vedete. È probabilmente un'altra la dote del Natale che suggerisce di tenerselo stretto, malgrado gli stress, le routine e quei parenti che sapete voi. ed è che il Natale, superato solo dai concerti pop, è uno dei rari contesti in cui siamo finora riusciti a conservare un approccio non divisivo e partigiano, malgrado alcuni tentativi in senso opposto nei decenni passati. Certo, alcuni di noi hanno insofferenze verso una quota di pratiche natalizie, e certo una propaganda politica ha preteso di fare pure del Natale un'occasione di aizzamento e vittimismo, inventandosi che fosse in corso un attacco al Natale, ne parliamo più avanti. Nel primo caso è invece apprezzabile come proprio lo spirito collettivo e antiindividualista del Natale contraddica lo spirito egocentrico dei tempi, ci costringe a stare insieme, ad avere generosità terribilmente concrete nei confronti degli altri, a fare tutti le stesse cose e annullare i «mi si nota di più». E quindi generi appunto infantili necessità di sfogo delle attualissime necessità di affermazione di sé. Attraverso la manifestazione di indignazione per questo o quell'addobbo cittadino, oppure la contrapposizione sugli unici marginali fronti a disposizione, Pandoro o Panettone, albero vero o albero finto. Quanto alla tesi che sia in corso un tentativo di diminuzione del valore del Natale attraverso la sua laicizzazione e l'attenuazione dei suoi valori religiosi, è una tesi che si contraddice da sola. La capacità di evolversi del Natale, come raccontiamo in questo numero di cose spiegate bene, esisteva già prima che arrivasse il Natale cristiano. E di coinvolgere anche i non credenti o i credenti di altre fedi è una straordinaria dimostrazione di potenza comunicativa. I non cristiani e non credenti che da secoli fanno proprie le feste natalizie adattandole ai propri desideri non fanno altro che renderle più solide e universali, fin tanto che quello spirito confuso di bontà e convivenza è conservato. E fin tanto che resistiamo agli attacchi al Natale strumentali, e quelli sì, anticristiani, di certi autodefinitisi cristiani. Passando insieme queste gran feste di tutti in gran rispetto per tutti, e limitandoci a borbottare un po' per la cena coi colleghi o per la cottura dei tortellini. Buone feste!
Codice 97261. Codice 95660. Charlotte Grosstedt. 24 storie per aspettare Natale sotto l'albero. M Edizioni. Genere letteratura per ragazzi. Durata 43 minuti. Lettura di lettori del Centro Nazionale Libro Parlato Uniti.
Presto sarà Natale e Babbo Natale sta per arrivare. Per fare di ogni giorno di attesa una festa, ecco 24 storie filastrocche da leggere tutti insieme. Storie tenere e divertenti per sognare, aspettando il grande giorno.
Codice 95660. Codice 7013. Agatha Christie. Il Natale di Poirot. Edizioni Mondadori. Genere romanzo poliziesco. Durata 441 minuti. Lettura di Claudia Maggioni.
Prefazione. A Natale impera lo spirito di buona volontà. Vecchi litigi vengono dimenticati. Coloro che si trovano in disaccordo fanno la pace. Sia pure provvisoriamente, le famiglie che sono state separate per tutto l'anno si raccolgono ancora una volta. In queste condizioni, amico mio, deve ammettere che i nervi possono venir sottoposti a dura prova. Persone che non hanno alcuna voglia di essere amabili fanno uno sforzo per apparirlo. C'è in loro molta ipocrisia. A Natale, onorevole ipocrisia, senza dubbio, ipocrisia pur le bon motif, ma sempre ipocrisia. E lo sforzo per essere buoni e amabili crea un malessere che può riuscire, in definitiva, pericoloso. chiudete le valvole di sicurezza del vostro contegno e, presto o tardi, la caldaia scoppierà, provocando un disastro. Chi parla in questo modo, dando un'interpretazione del tutto personale di quello che viene comunemente definito spirito natalizio, è Poirot. Tuttavia, dietro le sue parole, si nasconde non solo il pensiero di Agatha Christie, come naturale, ma anche quello di molti altri scrittori di libri gialli. C'è poco da fare. Il Natale, con tutto quello che comporta, riunioni di famiglia, scambi di doni intorno all'albero, cenoni luculliani, brindisi a mezzanotte, eccetera, è uno sfondo ideale per chi voglia scrivere un buon giallo. Il Natale è, per antonomasia, un'oasi di pace e di bontà, e quale occasione migliore, secondo la più rigorosa tradizione classica, per piazzarci un bel delitto, un atto crudele, drammatico, violento, che spicchi come un'orrenda macchia nel bel mezzo di quel candidissimo e immacolato sfondo? Altro che cancellare vecchi rancori con fraterni abbracci. Occorre eliminarli i rancori, ma con una ben assestata pugnalata nel costato, o meglio ancora, con un brindisi a base di champagne d'annata, opportunamente allungato con un pizzico di cianuro. A Natale le occasioni per colpire non mancano di certo. Le motivazioni psicologiche al delitto, Poirot ci insegna, vengono enormemente stimolate, ed ecco che il 25 dicembre, o qualche giorno prima o qualche giorno dopo, non importa, si tinge macabramente di rosso e diventa un punto fermo nella storia del romanzo giallo. Qualche esempio? Ellery Queen, Rex Stout, Arthur Conan Doyle, George Simenon, Patrick Quentin, Henry Kane, solo per citare i più famosi, sono tutti autori che in tempi diversi hanno ambientato almeno una loro storia durante le feste natalizie. Così anche Agatha Christie. Ma da buona regina del delitto, in questo Natale di Poirot, 17° romanzo della serie del piccolo investigatore belga, la Christie ha fatto molto di più. Costretta forse dalla spietata concorrenza dell'epoca, non dimentichiamoci che il libro che stiamo per leggere è del 1938, in piena età d'oro del giallo, ha aggiunto un ulteriore elemento di suggestione per il lettore: un delitto commesso in una camera chiusa a chiave dall'interno. Situazione classica, dunque, nell'ambito di un'altra situazione classica. Ce n'è a sufficienza, ci sembra, per considerare quanto meno speciale questo Natale di Poirot. Se tuttavia dobbiamo rimandare alla postfazione il discorso sulla camera chiusa, e questo per ovvi motivi, possiamo anticipare al lettore una particolarità di tutt'altro genere che vale la pena di essere segnalata. Forse mai come in questo Natale di Poirot, la Christie ha seguito così attentamente e minuziosamente lo schema classico che l'ha ispirata nella stesura di quasi tutte le sue storie. Spesso, in altri romanzi o racconti, qualche elemento viene modificato o vengono inseriti diversivi di varia natura. In questo libro, invece, lo schema è completo e nello stesso tempo semplicissimo. Eccolo: presentazione dei personaggi, singolarmente in modo che il lettore possa metterseli bene in mente, riunione degli stessi in un unico luogo, preferibilmente isolato, preparazione del delitto, dispute di vario genere che portano a un irrigidimento dei rapporti che si trasforma prima in rancore e poi in odio. Delitto, meglio se di complicata o di difficile esecuzione. Interrogatorio dei personaggi, uno alla volta, supplemento di indagine da parte di Poirot, spesso con frasi apparentemente banali e quasi sempre con una ricerca del dialogo che nasce non tanto da Poirot quanto dalle altre persone, scoperta di uno o due avvenimenti che modificano sostanzialmente certi dati che si suppongono definitivamente acquisiti e accertati, ma marginali rispetto al problema principale, chi è l'assassino? Infine, spiegazione finale di Poirot in presenza di tutti i personaggi. Leggendo questo Natale di Poirot, fateci caso, ma soprattutto provate a tenerlo a mente e a confrontarlo con lo schema o gli schemi che troverete in altri libri della Christie. Potrebbe essere un ulteriore motivo di curiosità e di divertimento, oltre a quello, di gran lunga superiore naturalmente, di scoprire l'assassino. Marco Polillo.
Codice 7013. Codice 91705. Sophie Kinsella. I Love Shopping a Natale. Edizioni Mondadori. Genere romanzo. Durata 650 minuti. Lettura di Miriam Mariano.
Becky Bloomhood adora il Natale. Il rito è identico ogni anno. L'invito a casa dei suoi genitori, le canzoni tradizionali ripetute fino allo sfinimento, la mamma che finge di aver fatto per lei il pudding e i vicini di casa che puntualmente si ripresentano con i loro orrendi maglioni a tema per birre insieme un bicchiere di sherry. Ma stavolta lo scenario cambia. I genitori di Becky si sono temporaneamente trasferiti a Shoreditch, il quartiere londinese più modaiolo del momento, e le chiedono di organizzare il Natale a casa sua. In fondo, qual è il problema? Sarà sicuramente in grado di farlo, figuriamoci. Ora Becky vive in campagna con Luke e la piccola Minnie, vicino alla sua amica Suze, e lavora nel negozio annesso alla sua splendida e antica residenza di famiglia. Anche se non rinuncia alle scorribande nei negozi londinesi, la shopping online è la sua nuova frontiera. Il sapere di poter fare acquisti da casa in ogni momento, semplicemente con un click, è per lei molto rassicurante. Poco importa se deve procurarsi un tacchino vegano per la sorella Jess, se vuole a ogni costo trovare regali personalizzati per tutti, o se il vestito che ha scelto le è troppo stretto. Becky coglie questa occasione come una vera e propria missione. Dal 2000, anno in cui è uscito il primo I Love Shopping, a oggi il modo di fare acquisti è molto cambiato. La rete è entrata prepotentemente nella nostra vita. In questo romanzo, Sophie Kinsella, da acuta osservatrice quale è, ha saputo cogliere i nuovi tic e comportamenti di tutti noi attraverso il racconto delle situazioni esilaranti e spesso paradossali in cui Becky puntualmente si ritrova. Perché la sua massima soddisfazione è guardare quanto ha risparmiato approfittando di sconti più o meno reali e mai una volta quanto ha speso. Sophie Kinsella è una delle autrici più famose al mondo. Il suo successo ha avuto inizio nel 2000 con il primo romanzo della serie I Love Shopping. Qui sono seguiti I Love Shopping a New York, 2002, I Love Shopping in bianco, 2002, Sai tenere un segreto, 2003, I Love Shopping con mia sorella, 2004, La regina della casa, 2005, I Love Shopping per il baby, 2007. Ti ricordi di me? 2008. La ragazza fantasma. 2009. I Love Mini Shopping. 2010. Ho il tuo numero. 2011. Fermate gli sposi. 2013. I Love Shopping a Hollywood. 2014. I Love Shopping a Las Vegas. 2015. La mia vita non proprio perfetta. 2017. Sorprendimi. 2018. dove è finita Audrey, il suo primo romanzo Young Adult, 2015, La famiglia prima di tutto, 2019, e dal 2018 la sua serie per bambini Io e Fata Mammetta, tutti pubblicati da Mondadori. Vive a Londra con il marito e 5 figli.
Codice 91705. Codice 84246. Autori vari. Un Natale in giallo. Edizioni Sellerio. Genere romanzo poliziesco. Durata 502 minuti. Lettura di Renato Rappo.
Difficile dire se i personaggi dei libri godano davvero di vita propria o se questa sia solo una semplificazione ad effetto. Però, quando è ben ideato, il protagonista di una serie di romanzi costringe lo scrittore a rispettare la sua personalità come qualcosa di oggettivo. Alleati del personaggio in questa sua resistenza all'autore, siamo noi lettori che ai personaggi ci leghiamo quando li sentiamo convincenti e vogliamo condividerne la vitalità. Gli investigatori di questa antologia di racconti gialli sono personaggi di grande successo, fissi nel ricordo dei lettori per essere protagonisti di storie poliziesche in cui l'elemento personale è fondamentale. In queste nuove avventure, più che l'intreccio, è la persona di ciascuno di loro che costituisce il fulcro della narrazione. Sono certamente alle prese con intrighi e crimini. È nella loro natura. Ma la curiosità sta soprattutto nel vederli impegnati con se stessi a sistemare la loro vita quotidiana, a fare i conti con i loro tic, le loro idiosincrasie, le loro paure e soprattutto con l'ambiente in cui vivono. Come banco per questa dura prova si è eletto il Natale, la ricorrenza più significativa e densa per tutti e anche per loro. I giorni in cui ci si sente molto soli o troppo in compagnia e più che in tutti gli altri giorni ognuno è portato a darsi pensiero di se stesso. Com'è il loro Natale? Il Natale dei nostri investigatori è la storia che racconta questo libro. Nota dell'editore. Le serie gialle ideate dagli scrittori che compaiono in questa raccolta di racconti hanno tutte un carattere comune. I romanzi sono dominati dalla presenza di un protagonista centrale che ha un ruolo e una posizione decisamente prevalente su tutto il resto. Avendo ciascuno di questi scrittori fatto tesoro del canone di Simenon e Glosser, umanizzare il romanzo poliziesco, restituendo sia al poliziotto che al criminale la propria sostanza umana, gli investigatori nati dalla loro penna sono tutt'altro che macchine per risolvere enigmi. E tutt'altro che macchiette. Personaggi letterari a tutto tondo, ricchissimi di spessore biografico, di contesto ambientale, di pensieri, ideologie e contraddizioni, e di ognuno di essi si potrebbe scandagliare la psicologia del profondo. Riesce ovvio pensare addirittura che una parte grande del successo è dovuta al legame che questi eroi riescono a stringere con noi lettori. Nati per esprimere qualcosa di sentito dai loro ideatori come importante, e di queste cose importanti si potrebbe rischiare un elenco psicologico autore per autore, dal sottofondo autobiografico al desiderio di esprimere l'amore e odio per una città, dalla curiosità degli effetti della storia sull'uomo alla riflessione ironica su una generazione appesantita dall'utopia. Dalla rivendicazione della parità di genere alla satira anticonsumistica, dalla rappresentazione della disumanizzazione insita nella società dello spettacolo alla critica del pregiudizio della morale dei corpi. Così ogni loro romanzo può essere letto e forse in effetti viene letto come uno dei capitoli di un'unica storia. La storia di Petra e Fermin, la storia di Enzo Baiamonte, di Primo Detto Terzo, della casa di Ringhiera, di Massimo il barrista e i vecchietti del bar Lume, del tenente von Bora, di Lorenzo Lamarca. Un unico romanzo di idee, autore per autore, avente ciascuno per titolo il nome dell'investigatore. Da questa centralità del personaggio che identifica il romanzo giallo che i nostri autori, ognuno secondo la propria ispirazione, rappresentano, deriva questa antologia. Essa esprime la curiosità di raccontare, più che un intreccio, il puro contesto e la pura vitalità dei vari investigatori. E infatti, in nessuno di questi racconti è fondamentale il delitto. Gli investigatori agiscono rovesciando lo schema del romanzo. Non è attraverso un intrigo poliziesco che conosciamo la persona, ma, al contrario, l'intrigo si pone sullo sfondo, mentre gli investigatori sono centrati dal cono di luce della narrazione, che mira a spogliarli dalla veste del ruolo e immetterli nella comune situazione di persone qualunque. La dimensione e l'atmosfera del Natale si pongono come un perfetto laboratorio di osservazione. Per qualche tempo l'ordinario è naturalmente sospeso, i ricordi si affollano e si incontrano gli intimi. La socialità obbligata mette a nudo le idiosincrasie meno appariscenti. Nasce la malinconia. Per tutti il Natale è una dura prova e si può scrutare cosa succede all'investigatore dopo, per così dire, quando la sua avventura poliziesca è terminata.
Codice 84246. Codice 100972. Sabrine d'Aubergine, Finalmente Natale. Edizioni Guido Tommasi. Data nova. Genere economia domestica. Durata 334 minuti. Lettura di Tatiana Bassetti.
Introduzione. Quando dicembre bussa alla porta, la casa prende a danzare a un ritmo inconfondibile e gioioso. C'è una festosa frenesia che la pervade, un'atmosfera di attesa. E mentre a Dobby i ricordi escono dalle scatole e l'albero si accende e la lista dei regali si accorcia, man mano che i pacchetti spuntano qua e là, persino quelli con la scorza più dura decidono che è arrivato il momento di deporre la corazza e tornare un po' bambini, e si arrendono al Natale. Lo spirito natalizio è, per sua intima natura, un tantino regressivo. Ci si ritrova senza neanche accorgersene a credere alla Befana, a guardare una tazza di cioccolata senza retropensieri dietetici e a trovare frequentabili film e canzoni a tema e perfino certi maglioni jacquard sferruzzati da vecchie zie, altrimenti destinati alla naftalina tra i cimeli di famiglia. Ma se come me siete tra quelli che non vedono l'ora di arrendersi e siete disposti ad accogliere Babbo Natale a braccia aperte, perché una piccola regressione ci vuole, una volta l'anno, per riequilibrare 11 mesi di vita da adulti, troverete in queste pagine pane per i vostri denti, e non solo in senso metaforico, già che un paio di ricette di pane ce le trovate per davvero. Questo è il racconto di una cucina vera, proprio come la vostra, che si anima di avventure dagli esiti commestibili, aspettando il Natale. E se ingredienti e personaggi si intrecciano in un alternarsi di storie e di ricette, è perché è così che la vita funziona per davvero. E poi da queste parti di chef professionisti neanche l'ombra. Cucinare è innanzitutto un modo per stare insieme, per volersi bene. Perciò l'obiettivo non è tanto cosa mangiare a Natale, ma piuttosto come divertirsi in cucina approfittando del tempo rilassato del Natale. Così, tra una sfornata di panini e la magia di un soufflé, prendono forma i regali golosi che finiranno sotto l'albero. Biscotti, sciroppi, patè, torrone e croccanterie varie, vasetti di chutney e gelatine, purpurri, ma anche preparazioni che, con pochi passaggi aggiuntivi, daranno vita a improvvisati spuntini tra amici o arricchiranno le tradizionali cene di famiglia. Ritrovarsi in cucina è l'occasione per scambiarsi ricordi, sorseggiare un cicchetto da leccarsi i baffi, cuocere a fuoco lento un brasato al vin brûlé o impastare a più mani deliziose brioche per colazioni e merende senza sensi di colpa. E mentre si intrecciano ghirlande di panini, di bignè, di meringa o di stelle d'arancia e si dosano spezie, la casa si prepara alla festa che emoziona grandi e bambini. S'alzano nuvole di farina e cadono fiocchi di neve, ma fatti di zucchero. Qui troverete ricette alla portata di tutti, anche di chi non sospetterebbe mai di avere doti da fornaio o pasticcere. Rischiate di iniziare leggendo un racconto e di ritrovarvi avvinghiati a un impasto che profuma di burro. Siete avvertiti. Molte sono l'equivalente commestibile di una comoda poltrona sfondata di famiglia, un angolo tranquillo in cui le tensioni non esistono. Perché stare in cucina è sempre un gioco spensierato e fa niente se la torta esce dal forno stortignacola. A Natale sono tutti più buoni, nessuno ve lo farà notare se l'avete fatta con il cuore. E adesso credo di avervi detto proprio tutto, almeno tutto quello che poteva stare in una pagina. Non mi resta che augurarvi buona lettura e buona cucina e un bellissimo scintillante Natale pieno di desideri che si possano avverare. Abbandonatevi alla sua magia e ovunque, con chiunque voi siate, sotto i cieli stellati di questo piccolo, bizzarro mondo, fate in modo di essere felici. Sabrine. Sabrine d'Aubergine, S-A-B-R-I-N-E D-A-U-B-E-R-G-I-N-E è una food writer per passione. Convinta che stare ai fornelli sia un esercizio di creatività da praticare in assoluta leggerezza, sperimenta e scrive divertendosi, documentando con una reflex quel che avviene nella sua cucina. Crede al potere terapeutico del pane fatto in casa e alla magica alchimia degli ingredienti semplici, purché tenuti assieme da una generosa dose di ironia. Colleziona farine, vecchie posate scompagnate e ricette che archivia in centinaia di foglietti spiegazzati stipati in una vecchia teiera di latta. Al riparo di uno pseudonimo vegetariano, racconta le sue storie commestibili nel blog Fragole a merenda. Ha iniziato pensando ai suoi figli e a tutti quelli con cui le piace stare a tavola, ma in punta di piedi è arrivata nel cuore di molti. Per Guido Tommasi Editore ha pubblicato i volumi Fragole a merenda 2014, Finalmente Natale 2016 e Il fornaio della domenica 2019. Di Finalmente Natale è stata pubblicata anche l'edizione inglese Christmas at Last 2018.
Codice 100972. Codice 90822. Petit Sou, il cane che arrivò a Natale. Edizioni La Corte. Genere romanzo. Durata 575 minuti. Lettura di Elena Danna.
René Richardson ha appena divorziato e da poco si è trasferita a Bolingbrook. Il Natale alle porte e la sua lista dei desideri è molto semplice. Qualche cliente in più al salone di bellezza dove lavora, qualche appuntamento al buio in meno organizzato da suo padre, degli amici per il figlio più piccolo, Kieran. Il bambino, infatti, viene additato da tutti come strano. Gli piace contare ad alta voce, ha diversi tic e fa curiose collezioni. Quello che René non sa è che Kieran ha già trovato un amico. Un cagnone dal pelo grigio e arruffato di nome Max che sembra vivere nel bosco. Quando il cane viene catturato in una trappola, Kieran e suo nonno lo salvano portandolo a casa e tutta la famiglia inizia a legare con il nuovo ospite a quattro zampe. Ma presto il proprietario viene a reclamarlo. Si tratta dell'affascinante Travis Deal. Inaspettatamente René scoprirà di avere una nemica in città, che tenterà in ogni modo di metterle i bastoni tra le ruote per conquistare Travis. Riusciranno Max e Kieran a far trionfare l'amore e l'amicizia? Intanto la neve cade, annunciando il giorno di Natale. Sue Petic. Sue, S-U-E. Petick, P-E-T-H-I-C-K. È nata a San Diego in California e vive a Vancouver con il marito Chris. Dopo la laurea all'Università di San Diego, ha fatto svariati lavori, dall'analista di sistemi informatici alla cantante in una rock band. Ora è un'autrice professionista. I suoi libri sono tradotti in diversi paesi e con la corte editore ha già pubblicato I desideri di Boomer.
Codice 90822. Buone feste dal Centro Nazionale del Libro Parlato. In questo periodo magico, il Centro Nazionale del Libro Parlato desidera farvi gli auguri più calorosi di buone feste. Mettetevi comodi e lasciatevi avvolgere dall'atmosfera incantata. Sul sito www.libroparlatoonline.it è stata creata Un Natale da Favola, una speciale sezione dedicata interamente ai libri a tema natalizio, pronti a scaldare i vostri cuori con racconti e favole indimenticabili. Troverete infatti fiabe, ricettari, romanzi, gialli e libri di curiosità e approfondimento. Non perdetevi il primo meraviglioso regalo. Al primo link troverete La magia del Natale, un libro parlato registrato dalle storiche voci del libro parlato. Un pensiero da parte nostra per entrare insieme nel periodo più magico dell'anno. Buon ascolto e felici feste!